Milano, Furio Fedele con noi. Furio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi.
Allora, no, si parlava di Allegri, no, in questo sliding doors dell'estate, lui al Napoli, Conte alla Juve e al Milan chissà chi, no? Poi abbiamo ricostruito il puzzle. Buon lavoro di Allegri, no, fin qui al Milan.
Ma non buonissimo, perché i punti persi contro le tre neopromosse gridano vendetta. Stiamo parlando di tre partite dove il Milan addirittura entra tutte e tre a San Siro e il Milan ha lasciato praticamente 10 punti. Per carità, non è che le puoi vincere tutti, però evidentemente secondo me questo Milan, vedendo anche quello che stanno facendo gli altri, la marcia di altre squadre addirittura più qualificate, questo Milan poteva avere già 5 punti di vantaggio.
È vero, rispetto all'Inter che è avanti. Ma la classifica quindi non è fedele per te al valore delle singole squadre, anche alle tue previsioni, cioè Inter, Milan, Napoli e Roma in questo momento?
No, in realtà qui dalle mie parti si parla del campionato del Ciapanò, cioè sai, praticamente Ciapanò vuol dire che tutti cercano di vincerlo, però e nessuno è in grado di staccare gli altri. Del resto non ho perso il conto di quante volte è cambiata la testa della classifica, che non è che succede spesso e volentieri, soprattutto nel campionato italiano. Io non parlerei comunque di crisi o di certo. Un campionato di seconda categoria. Certamente c'è un equilibrio importante dove finalmente non ci sono più squadre materasso, perché non sei più non sei più sicuro, anche se ti chiami Napoli, Inter, Juve, eccetera, di andare a vincere sia in casa sia fuori casa con molta facilità.
Furio, ti riporto una dichiarazione di un tuo collega che non cito, perché poi insomma ognuno è libero di esprimere il proprio parere, però sulla partita in questione lui diceva, leggevo proprio questa mattina un articolo, Milan prendi soldi e scappa, cioè esci dalla competizione della Supercoppa, perdi col Napoli, comunque ti arrivano 2,4 milioni di euro, perché poi sono i soldi da dare a chi perde la semifinale, torna immediatamente in Italia perché poi avrai la partita la settimana successiva ora di pranzo. È un ragionamento che secondo te anche i tifosi del Milan stanno facendo?
No, assolutamente, guarda, già io ho accettato, anzi non ho accettato l'eliminazione dalla Coppa Italia, e con tutto il rispetto per la Lazio, che secondo me è vero, è veramente un esempio da seguire in una stagione così difficile, ripeto, con tutto il rispetto per la Lazio, era facilmente battibile da un Milan che comunque aveva anche delle motivazioni in più, perché hai il campionato, avevi la Coppa Italia che comunque è sempre una coppa importante, e poi adesso c'è la Supercoppa. No, ma poi non è il modo di gestire le cose, soprattutto a Milano, anche perché questi 2,4 milioni di euro, se vinci la Supercoppa, diventano 11.
Esatto.
Sai, forse qui siamo un po' troppo venali e legati molto ai danè, come si dice.
No, però,
mi sembra che non penso che sia venuto in mente, ma non solo al Milan, ma nemmeno all'ultimo dei tifosi del Milan.
Va bene, era giusto una curiosità. Davide Baratto.
Salve Furio, lei diceva giustamente prima che il Milan contro le neopromosse è andato in grande apprensione, però a differenza di ciò contro le grandi squadre, quindi nei big match, a parte quest'ultimo contro la Lazio in Coppa Italia, ha praticamente sempre portato a casa i 3 punti. Lei come se l'è spiegata questa cosa, e secondo lei può essere anche quello che si vedrà stasera in partita contro il Napoli?
Ma io non me la spiego, anche perché tutte le partite sono state perse, come quella con la Cremonese, o pareggiate in maniera assolutamente discutibile a San Siro. Ora, per carità, adesso magari il fattore campo non è più come una volta, ma non è concepibile che una squadra come il Milan, un allenatore come Allegri, abbiano uno score di questo genere. Ripeto, sempre parlando con rispetto degli avversari, e sono stati bravi, sono stati neanche fortunati, perché poi il Milan non ha meritato di vincere contro queste squadre, e questa secondo me è una situazione molto grave che va monitorata, perché comunque non è possibile questo. Io forse, ahimè, faccio parte di un'altra generazione, ho vissuto non solo da giornalista, da cronista del Corriere dello Sport, ma anche da grande tifoso, quali sono il trentennio berlusconiano con ben 28 trofei. Però ripeto, se il Milan è il Milan, deve fare sempre il Milan, ripeto, sempre rispettando la capacità dell'avversario, ma non puoi non vincere contro tre neopromosse a San Siro.
Eh beh, è un punto questo che hai rimarcato, Furio, soprattutto all'inizio della tua chiacchierata con noi a Radio Tutto Napoli, che evidentemente riguarda proprio un campionato che è talmente aperto che anche i piccoli punti persi poi alla fine, alla lunga, possono pesare.
Assolutamente sì. Beh, ripeto, se tu fai i conti, poi anche magari la Cremonese era il primo... era la prima partita, mancavano Rabiot, mancava sicuramente Rabiot, che secondo me è il giocatore di gran lunga più forte e più leader di questo Milan. Però poi non puoi addirittura contro il Pisa, te la sei cavata al 93esimo, se no perdevi in casa con il Pisa. Non ci sto io a queste cose, anche perché Allegri è stato ingaggiato proprio per dare una scossa a una squadra che l'anno scorso, complici anche i due allenatori, Fonseca e Conceição, è arrivato all'ottavo posto, capisci? E questo, ripeto, se sei il Milan non è assolutamente concepibile.
Furio, è un rimpianto Højlund per il Milan, cercato in estate a lungo, poi va al Napoli, il Milan alla fine non va su una punta, va su un Kunku?
Assolutamente, sì, assolutamente. Højlund comunque è un giocatore che, secondo me, Lukaku o non Lukaku, Højlund nel mio Napoli, così io l'allenatore, è sempre titolare, ecco. Anche perché non mi sembra che a questo punto Lukaku possa, pronti via, essere il vero Lukaku dopo l'infortunio, soprattutto conoscendo quali meccanismi proprio di muscolari di recupero dovrà affrontare dopo la convalescenza, e in attesa di diventare il Lukaku che abbiamo visto giustamente l'anno scorso.
Davide.
Sì, filtra da Riyad che Antonio Conte potrebbe optare per una catena di destra con Di Lorenzo insomma, nei tre di difesa, Politano da esterno di centrocampo e Neres da tre quarti. Secondo lei è una chiara intenzione di voler mettere proprio in difficoltà Bartesaghi da quel lato, magari anche costringere Pavlovic a uscire molto, quindi a svuotare l'area di rigore?
Sì, anche se poi il Milan è il Milan di Allegri, praticamente è stato costruito e gioca immagine e somiglianza di un allenatore, dove preferisce comunque ripartire e concedere anche qualcosa in più agli avversari. Io sono contento a livello personale che finalmente dopo essere stato l'eroe iniziale di questo Napoli in questa stagione, e dopo essere stato, se non sbaglio, per 5 volte in panchina, torna Politano, che secondo me è un giocatore importante, lo sarebbe in qualsiasi squadra, l'ha dimostrato anche nell'Inter, ma a maggior ragione in questo Napoli, perché Politano praticamente ti fa tutta la faccia, è chilometrato in maniera quasi assurda, considerato che non si tira mai indietro e che ha un rendimento molto molto importante. È chiaro che probabilmente non ha più i 90 minuti, ma nel mio Napoli gioca titolare tutte le volte.
Allora, io intanto monitoro sempre le ultime da Milano, Furio, perché Fofana è recuperato e lo ha detto Allegri, e Leao è ancora in dubbio. Non so se tu hai in tal senso altre informazioni, se c'è pretattica, se c'è anche la volontà di non rischiarlo per il campionato, l'eventuale finale.
Ma dipende, sì, evidentemente potrebbe essere magari Leao, mentre Fofana è importante da un punto di vista, proprio anche perché è uno dei guardaspalle, dei bodyguard di Modric insieme a Rabiot, io penso che ci sia la per quanto riguarda Leao potrebbe subentrare, sempre che Milan ovviamente batta il Napoli, cosa non assolutamente scontata, possa giocare la finale, magari nell'ennesimo derby con l'Inter, che più di una volta si è ripetuto anche a livello di Coppa Italia e anche di Supercoppa d'Italia.
Ti faccio l'ultima, è sempre un tema molto attuale, e anche questo giochino del paragone tra i calciatori. Questa mattina alcuni colleghi, ospiti di Radio Tutto Napoli, hanno detto: Rabiot, noi come tifosi, appassionati, chi segue il Milan, ce lo teniamo stretto anche più di McTominay, non facciamo questo scambio. Sei dello stesso avviso?
No, io lo farei.
Ah, ecco.
Con McTominay. No, stiamo parlando di un fenomeno... di un vero e proprio fenomeno, è stato il miglior giocatore della Serie A di gran lunga dello scorso campionato. No, io nonostante sia milanista, nonostante sia un grande fan di Rabiot, McTominay lo prendo sempre, e soprattutto gli do le chiavi del dovesse giocare nel Milan, evidentemente gli do le chiavi del Milan, perché è un giocatore che ha una forza, ha una potenza, ha una visione di gioco e soprattutto ha una rabbia. Io sono uno, insomma, che voi la chiamate la cazzimma. Ecco, la cazzimma secondo me deve far parte del DNA di qualsiasi persona, non solo dei calciatori, a maggior ragione. Però McTominay è di gran lunga superiore a qualsiasi altro giocatore che può assomigliargli per capacità e anche per modalità tecniche,
che quindi gioca nel suo ruolo. Va bene, Furio, grazie davvero, buon lavoro, buona
a
giornata.
Voi, buon lavoro e buon Natale.
Grazie Furio.
Grazie, buone feste, chiaramente buon Natale, siamo ormai nel periodo in cui è giusto e doveroso anche ricordarlo. E quindi Davide Baratto, lui Rabiot lo dà volentieri per McTominay, ma io credo che qui subentri anche poi un apprezzamento proprio soggettivo sul giocatore, che è anche divisivo, devo dire, McTominay, perché poi ricorderai una polemica in passato, una Nainggolan che disse non è tecnico come altri calciatori, fuori discussione, però si tratti di un calciatore che sposta poi gli equilibri.
Al di là dei gusti personali, secondo me però si può anche dire che fuori discussione che non sia tecnico come altri, perché per fare, ma giusto per citare alcuni casi, quelle due rovesciate che ha fatto, una con il Napoli e una in Scozia, per quelle serve anche tecnica, non serve solo non è solo un gesto
forza,
atletico, è anche un gesto tecnico.
E
comunque io poi sarò esagerato, ma in realtà proprio in Europa ne vedo pochi come McTominay. Perché sa fare tutto, cioè lo metti in mezzala, lo metti nei due di centrocampo, potresti farlo giocare trequartista, poi in campo, a prescindere dal ruolo iniziale sulla carta, svolge tantissime funzioni, va a accompagnare la prima punta e fa praticamente la seconda punta, ha una fase difensiva veramente importante, perché spesso è tra i primi calciatori del Napoli per duelli vinti, magari per intercetti, vince tantissimi contrasti, è sempre tra i calciatori con più chilometri percorsi. E secondo me c'è Bellingham magari davanti a McTominay, parlo come centrocampista completo.
Sì, certo.
Perché poi è chiaro, magari con la palla tra i piedi ci saranno dei playmaker migliori, ci saranno delle mezzali più tecniche, però come calciatore a tutto tondo, a 360 gradi, ne trovo pochi che almeno dall'ultima stagione ad oggi facciano più di quanto fa McTominay.
È vero, e staremo a vedere, anche perché poi ovviamente noi non possiamo far altro che divertirci a giocare, a ingaggiare idealmente, virtualmente, questi duelli tra calciatori. E io te ne faccio un altro: Lobotka Modric, per esempio, non c'è partita, però credo che, e lui lo ha detto, Lobotka è un giocatore che lui ha sempre seguito, Modric, cioè anche nel modo di giocare, di avere il pallone che scopre.